sta la Sabrina Ghezzi, se vi interessa.
Now standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Indignati e inorriditi. Gli attacchi israeliani su Gaza devono finire. Una buona parte della comunità internazionale ha condannato fermamente il bombardamento di un campo profughi a Rafah che ha fatto almeno 45 morti. Netanyahu è stato un tragico errore. Anche questa volta Biden non condanna. Israele deve prendere tutte le precauzioni per proteggere i civili. Dopo 4 anni vertice tra le potenze economiche dell'Asia centrale, Cina, Giappone e Corea del Sud, nonostante le tante differenze, Pechino e gli alleati degli Stati Uniti nella regione sono obbligati a parlare. Domenica le elezioni in Messico. Come in passato, la campagna è stata caratterizzata da un altissimo livello di violenza. I gruppi criminali non vogliono perdere appoggi, coperture e privilegi. Il Panathinaikos Atene ha vinto l'Eurolega di basket. Presidente e allenatore avevano polemizzato tutto l'anno con l'organizzazione per non aver espulso gli israeliani del Maccabi per la strage in corso a Gaza. L'arte della gioia, la serie TV dal romanzo di Goliarda Sapienza. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal bombardamento israeliano sul campo profughi di Rafah della notte scorsa. Le vittime sono almeno 45, la zona colpita era stata indicata come zona sicura, ospitava i profughi interni che si erano già spostati più volte dall'inizio della guerra. Israele ha aperto un'inchiesta interna, Netanyahu ha parlato di un tragico errore, un tragico incidente. Molte le condanne internazionali, anche da parte dei paesi occidentali, sono inorridito, ha detto per esempio il responsabile della politica estera europea Borrell. Siamo indignati, ha commentato il presidente francese Macron. Da più parti è stata chiesta la fine degli attacchi israeliani su Gaza, ormai lo sentiamo quotidianamente. Timida, potremmo dire così, la reazione degli Stati Uniti. Israele deve fare di tutto per proteggere i civili, è stato il commento della Casa Bianca. Muhammad, cittadino palestinese che si trova a Rafah, anche lui è rifugiato, vive a poche centinaia di metri dal campo bombardato la notte scorsa.
Bombardamento è proprio quasi 200 metri. Loro hanno chiesto alla gente per andare lì perché è un posto soccorso. Loro bombardamento l'attende tutto questo. E io cosa ho visto lì? Fuoco, sangue, colba di gente, scatola di fave, farina, roba dentro la tenda, gente dentro una tenda.
Questa è la voce di Mohammed, cittadino palestinese da Rafah. Allora, in studio mi ha raggiunto Roberto Festa. Roberto, ho citato prima, abbiamo citato la timida reazione, per così dire, americana dell'amministrazione Biden. Ti devo fare a questo punto la domanda che in realtà ti abbiamo già fatto più volte, no? Cosa vuol dire, come si tradurrà questo commento da parte di Biden, come leggerlo in questo momento, anche perché la situazione peggiora di giorno in giorno.
Buonasera, sì, la frase risulta in qualche modo singolare, stonata potremmo anche dire, di fronte alle dimensioni del massacro a Rafah. L'imbarazzo, direi anche il disorientamento strategico americano è ormai molto evidente. Negli ultimi mesi erano state innumerevoli le richieste da parte americana a Israele di non entrare a Rafah. Joe Biden aveva definito l'offensiva Rafah come la linea rossa che Israele non avrebbe dovuto valicare pena il blocco delle forniture militari. Con la strage di oggi quella linea rossa è stata ampiamente valicata. Gli Stati Uniti hanno fatto di tutto anche nelle ultime settimane per proteggere Israele dalle condanne internazionali. Washington ha condannato la la sentenza della Corte di Giustizia che chiede a Israele di bloccare le operazioni militari a Rafah, e sempre Washington ha definito, parole di Biden, vergognosa la richiesta di mandato di cattura da parte della Corte Penale dell'AIA nei confronti di Benjamin Netanyahu e di Yoav Gallant. È una difesa che gli Stati Uniti hanno sempre prestato a Gerusalemme nella speranza, nella convinzione che Israele avrebbe contenuto la sua azione militare. La settimana scorsa il consigliere alla sicurezza nazionale Jack Sullivan, in visita a Israele, aveva affermato che il governo di Netanyahu gli aveva dato delle assicurazioni, gli aveva presentato delle modifiche alla possibile invasione. Queste rassicurazioni non sono servite a molto e ora l'amministrazione Biden si trova isolata nella difesa sempre più imbarazzata di Israele. Possiamo immaginare che questo imbarazzo potrebbe crescere ulteriormente nel caso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU dovesse essere chiamato a un nuovo voto su Gaza. Per gli americani equivarrebbe ad un nuovo disastro diplomatico porre appunto il veto. Ci sono poi tutte le ricadute interne gravissime. È ormai chiaro che la strategia su Gaza, così debole, così piegata nei confronti di Gerusalemme, sta conducendo Joe Biden alla sconfitta, al disastro elettorale. Un sondaggio di alcuni giorni fa mostra che 2 elettori su 5 negli swing states, cioè quelli gli stati incerti tra democratici e repubblicani, 2 su 5 voterebbero con convinzione per Biden se il presidente prendesse qualche misura più energica per imporre il cessate il fuoco. Ma quelle misure Biden, almeno per ora, non è riuscito e non riesce a chiederle a Israele.
Grazie Roberto.
Grazie a voi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Primo incontro in 4 anni tra Cina, Giappone e Corea del Sud. I capi di governo delle principali economie dell'Asia orientale si sono riuniti oggi a Seoul. Obiettivo: rilanciare le relazioni commerciali, la cooperazione culturale. Giappone e Corea del Sud sono alleati degli Stati Uniti. Non è un caso che il primo ministro cinese Li Keqiang abbia fatto un appello a tenere separate economia e politica. Il fatto che questo vertice ci sia stato dimostra, tra le altre cose, che nonostante le tante differenze tra gli Stati Uniti e i suoi alleati da una parte e la Cina e Pechino dall'altra, siano tutti questi paesi siano costretti a parlarsi. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Questi summit trilaterali tra Cina, Corea del Sud e Giappone nascono da una proposta di Seoul che risale al 2004. Il primo fu nel 2008 e la cadenza fu annuale fino al 2012, poi nell'ultimo decennio ne abbiamo avuti solo 4 e quello di ieri e oggi arriva a distanza di 4 anni e mezzo dall'ultimo, che si tenne a dicembre 2019, immediatamente prima degli anni del Covid, che indubbiamente hanno influito. Tuttavia la rarefazione degli appuntamenti segnala forse anche un deterioramento dei rapporti politici tra le 3 maggiori economie dell'Asia orientale. A margine dei summit è stato creato nel 2011 anche un segretariato di cooperazione trilaterale, cioè un'istituzione permanente che deve promuovere pace duratura, prosperità comune e cultura condivisa. E ricordiamo che dal 2012 sono sempre in corso colloqui per stabilire un'area di libero scambio tra i 3 paesi. Gli ultimi colloqui in tal senso sono del 2019 però. Ecco, possiamo forse dire che il senso del vertice di ieri e oggi è quello di riprendere il filo del discorso interrotto su tutti i vari dossier. Il premier cinese Li Qiang ha definito l'incontro sia un rilancio sia un nuovo inizio. Allora, nel comunicato comunicato congiunto di fine summit, un comunicato congiunto è già cosa buona, si coprono diversi argomenti. Innanzitutto hanno deciso d'ora in poi di tenere regolarmente il vertice, non si sa con quale cadenza. Poi aumento degli scambi tra persona e persona, una definizione che piace ai cinesi soprattutto quando si assiste invece a un impasse nelle relazioni diplomatiche d'alto bordo. Quindi aumento di tutte quelle relazioni non formalmente politiche, bensì culturali, economiche, nel turismo, nell'istruzione, che coinvolgono i tre popoli e che quindi fanno da base materiale poi per le relazioni politiche. Sul cambiamento climatico, al di là delle formulazioni di rito su emissioni zero e neutralità carbonica, nello specifico dell'Asia orientale c'è un impegno comune a lottare contro le tempeste di sabbia, quindi la desertificazione, e a rilanciare la conservazione marina reprimendo la pesca illegale e promuovendo vincoli giuridici di portata internazionale per l'inquinamento da plastica. E veniamo quindi ai rapporti economici. E qui dicono di voler accelerare i negoziati per quel famoso accordo trilaterale di libero scambio, che dovrebbe quindi integrare maggiormente le tre economie. E fanno poi una serie di dichiarazioni su un sistema commerciale e finanziario libero, aperto, giusto, non discriminatorio, trasparente, inclusivo e prevedibile. Insomma, sembrerebbe che i tre amici, nemici, vicini di casa dell'Asia orientale non ne vogliano sapere di guerre commerciali, sanzioni, almeno tra di loro. Poi ovviamente queste sono dichiarazioni che la politica può rendere reversibili. Li Chang aveva premesso che la politica deve restare separata dalle questioni economiche e commerciali e insomma sembra che ci sia buona volontà soprattutto per scongiurare un acuirsi di politiche protezioniste e disaccoppiamento della filiera produttiva. Infine vanno sottolineate due questioni d'area con ricadute però globali. Lotta comune all'invecchiamento demografico, un problema che affligge oggi anche la Cina dopo Giappone e Corea, poi pace e denuclearizzazione della penisola coreana. Di fronte ai recenti riavvicinamenti tra Corea del Nord e Russia, le altre potenze asiatiche sembrano dire no, noi poniamo comunque il paletto della denuclearizzazione, su cui sono tutti d'accordo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Questa è una settimana con importanti appuntamenti elettorali, mercoledì si vota in Sudafrica, domenica invece in Messico. Oggi ci vogliamo concentrare proprio sulla situazione messicana. La campagna elettorale è stata caratterizzata da attacchi, minacce e violenze contro diversi candidati. Uno studio appena pubblicato dice che le vittime in generale, quindi anche di minacce e aggressioni, siano state almeno 200. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Lorusso, ricercatore all'Università di León in Messico. Sentiamo.
Questo periodo è caratterizzato ormai da quasi 20 anni, perlomeno da momenti di violenza, omicidi di tipo politico, attacchi, anche minacce contro i candidati e le candidate, specialmente a livello locale, municipale, poi a livello statale e regionale e infine in minor parte a livello federale. Sono 24 le persone uccise che aspiravano appunto a un posto nei comuni come sindaci, come gestori a livello statale, quindi governatori, eccetera, uccise appunto quest'anno. Succede in media ogni 6 anni a livello federale e ogni 3 anni per le elezioni poi del congresso, le elezioni intermedie e ciclicamente ogni anno ci sono dei picchi di violenza in certi stati quando ci sono le elezioni. Quest'anno ci saranno 9 stati, 9 regioni del Messico che rinnovano tutto il Parlamento locale, a parte molti comuni, ma anche i governatori. Quindi questo in generale provoca violenza, nel senso che ci sono delle dispute, delle lotte tra gruppi sia politici, sia di potere, imprenditoriali, ma specialmente gruppi criminali che conformano in molte zone del paese, anche se non è una situazione generalizzata, no, assoluta di tutto il Messico, però conformano zone grigie di collaborazione tra le autorità e il crimine organizzato, anche i poteri di fatto presenti sul territorio, specialmente appunto i poteri economici. In queste reti, cosiddette reti mafiose o reti macrocriminali, quando vengono minacciati degli equilibri e soprattutto durante le elezioni, quando poi anche si chiudono i bilanci, le opere, eccetera, ci sono appunto dei rimescolamenti di carte, dei cambiamenti più forti, possibili, probabili, ecco che scattano le violenze, le minacce e vengono uccisi più candidati, candidate, no? Nei processi precedenti, il 2018 per esempio era stato ancora più violento in realtà, a livello di vittime, la violenza non è finita, è diminuita, diciamo, in termini di omicidi dal 2018, che erano 36.000 all'anno, al 2024-23, con le ultime cifre che parlano di circa 29.000 omicidi, quindi una discesa di circa il 20%, e quindi anche un po' questo si riflette sul livello di violenza preelettorale. C'è stata una leggera diminuzione di cifre, però parliamo di numeri altissimi ad ogni modo, sia sugli omicidi in assoluto, che sono 80 al giorno, 90 al giorno in certi mesi, ancora oggi, e poi gli omicidi invece di carattere politico.
Il Messico, per posizione geografica, ha anche un ruolo importante nella questione dei flussi migratori verso gli Stati Uniti. L'immigrazione sarà uno dei temi forti, se non il più forte, della campagna elettorale negli Stati Uniti, appunto per le elezioni del prossimo novembre. Ma che spazio ha avuto questo tema nella campagna elettorale messicana? Sentiamo ancora Fabrizio Lorusso.
Il tema della migrazione è sicuramente spinoso, nel senso che il Messico ha funzionato in questi anni da terzo paese sicuro, senza avere un trattato, è diventato un paese non solo di transito, ma di passaggio, ma anche di destinazione dei migranti. E il focus qui della campagna elettorale è nuovamente sulla sicurezza umana, più che sulla sicurezza tout court, no? La sicurezza come la pensano più gli statunitensi, quindi in termini di muro, bloccare, militarizzazione, che pure il Messico comunque l'ha fatto e ha seguito in questi anni anche questo approccio, però appunto ora il dibattito qui è più sulla sicurezza umana, la cooperazione internazionale con gli Stati Uniti, ma soprattutto con i paesi d'origine dei Caraibi, del Centro America, del Sud America e anche dell'Africa e di altri paesi. Ci sono anche migrazioni dalla Cina, dall'Ucraina, qui che passano dal Messico per arrivare agli Stati Uniti, quindi sicuramente un tema molto, molto centrale nell'agenda, che dovrà essere considerato anche il fatto che le rimesse che arrivano dagli Stati Uniti al Messico sono cresciute in questi ultimi anni e hanno anche loro raggiunto un record, no? Insieme agli investimenti, insieme al commercio, quindi il legame è sempre più indissolubile.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso una storia di basket. Ieri si è conclusa l'Eurolega, la massima competizione della pallacanestro in Europa. Ha vinto il Panathinaikos Atene, a sorpresa ha battuto in finale a Berlino Real Madrid. Un successo frutto di, tra le altre cose, di due personaggi controversi e affascinanti: il presidente dei greci, il magnate farmaceutico e dei media Dimitri Giannakopoulos, e il vulcanico allenatore turco Ergin Ataman. Dopo una stagione tribolata per la pallacanestro in Europa, in cui guerra e politica si sono affiancate ai temi sportivi e con il petrolio, adesso capiremo meglio perché, di Dubai all'orizzonte. Sentiamo Massimo Alberti.
Lucas è lui che prende in mano per primo la Coppa e insieme ad Ataman la solleva davanti a tutti i compagni. Panathinaikos campione d'Europa.
Dopo 13 anni bianco-verdi del Panathinaikos Atene, il Pana, tornano sul tetto d'Europa in una combattuta finale con i campioni uscenti, il favoritissimo Real Madrid, che si perde sul più bello dopo una stagione dominata. Per i madrileni è la fine, forse, di un ciclo con i tre grandi vecchi, Rodriguez, Lul, Fernandes, verso il tramonto, e col trionfo invece di una delle icone del basket greco, Kostas Sloukas, reo del più grave dei crimini sportivi. Esser passato da un anno all'altro dai rivali ateniesi dell'Olympiakos Pireo al Pana. Una vittoria figlia dei due personaggi che dopo il penultimo posto dell'anno scorso hanno riportato in alto il Pana. Il presidente Dimitri Giannakopoulos, della famiglia della più grande industria farmaceutica greca e con le mani nei media. E l'allenatore, il turco Ergin Ataman, che torna a vincere dopo la doppietta con l'Efes Istanbul. Due caratteri simili, vulcanici e non certo taciturni. Per tutto l'anno da entrambi non sono mancate dure polemiche con i vertici di Eurolega, a iniziare dalla questione Maccabi Tel Aviv, mantenuto nella Lega, nonostante il genocidio di Israele in corso a Gaza, al contrario delle squadre russe estromesse. Tra dichiarazioni roboanti e dita medie, hanno tenuto alta una tensione politica e non solo sportiva. Ma se da un lato il presidente ha saputo condurre una campagna acquisti importante, dall'altra Ataman, dopo le prime tre sconfitte su quattro partite, aveva promesso ai tifosi «prendete biglietti per Berlino» e ha mantenuto la promessa. Si chiude così un'edizione di Eurolega segnata, appunto, da guerra e politica, e se ne apre una nuova all'arrivo l'anno prossimo di una squadra di Parigi, dopo la vittoria in Eurocup, che porta la capitale francese nell'Olimpo del basket europeo e i petrodollari sullo sfondo. Da tempo si parla del progetto di costruire una squadra nel mondo arabo che possa portare il basket europeo nelle passioni dei ricchi emiri, ipotesi fin qui respinta, ma ciò che esce dalla porta potrebbe rientrare dalla finestra. Il Basket Club Dubai ha infatti concluso un accordo con la ABA League, la Lega Balcanica, che vedrà la partecipazione del club degli Emirati Arabi Uniti al campionato dei paesi slavi, la cui vincitrice ha accesso di diritto all'Eurolega. Insomma, la nuova e discutibile era del basket europeo potrebbe essere dietro l'angolo.
E chiudiamo con le serie TV, con Alice Cucchetti. Da Emanuele Valenti un saluto, Esteri torna domani. Buon ascolto.
Nata a Catania il 10 maggio del 1924, 100 anni fa esatti, in pieno fascismo, la scrittrice Goliarda Sapienza è figlia della sindacalista Maria Giudice, prima dirigente donna della Camera del Lavoro di Torino, e del socialista Giuseppe Sapienza. È liberissima e anticonvenzionale fin dall'infanzia. I genitori la tengono lontana dalla scuola per evitare la propaganda del regime e ad appena 16 anni, insieme alla madre, si trasferisce a Roma per diventare attrice e studiare alla prestigiosa Accademia d'Arte Drammatica con Silvio D'Amico. Durante la guerra partecipa alla Resistenza, dopo la liberazione partecipa al movimento neorealista insieme a Citto Maselli, con cui intesse una relazione quasi ventennale, intensa e travagliata. La vita di Goliarda Sapienza è intessuta di aneddoti incredibili e incontri stupefacenti, e segnata da tentativi di suicidio, trattamenti manicomiali con l'elettroshock e la permanenza in carcere per aver rubato dei gioielli a un'amica, sconta una pena a Rebibbia. Ma a lungo è stata anche sul punto di essere dimenticata, troppo avanti i suoi tempi per essere mai integrata tra gli intellettuali del proprio tempo, nonostante fosse una presenza fondamentale. Il suo romanzo capolavoro, L'arte della gioia, ha corso il rischio di non vedere mai la luce. Sapienza comincia a scriverlo nel 1967, ma lo conclude solo dopo 9 anni, nel 1976. Comunque nessuno vuole pubblicarglielo e viene rifiutato da ogni editore. Per qualcuno è troppo scandaloso, per qualcun altro troppo sperimentale. Solo dalla prima parte vengono realizzate copie, quando l'attrice è ancora in vita, nel 1994. Sapienza muore per un infarto nel 1996 e il marito, Angelo Pellegrino, riesce a far pubblicare, autofinanziandolo, L'arte della gioia nel 1998 da Stampa Alternativa, in una tiratura limitatissima di circa 1 migliaio di copie. Ne avremmo perso le tracce se il libro non avesse avuto, verso la metà degli anni zero, delle edizioni straniere, prima in Germania e poi soprattutto in Francia, di grandissimo successo. Oltre 300.000 copie vendute oltre Alpe e un irrefrenabile passaparola, soprattutto in una generazione di lettrici che fino ad allora di Goliarda Sapienza non aveva mai sentito neppure il nome. Finalmente, nel 2008, L'arte della gioia viene pubblicato anche in Italia da Einaudi, portando con sé una meritata, per quanto tardiva, riscoperta di quella che oggi viene da molti considerata tra le più importanti scrittrici italiane del Novecento. Seguiranno le riedizioni di altri suoi lavori, Lettera aperta, Il filo di mezzogiorno, L'università di Re Bibbia. E, come ormai quasi una prassi, si inizia a parlare anche di una trasposizione dell'arte della gioia per lo schermo. In realtà, negli ultimi anni di vita di Sapienza c'erano già stati dei contatti con la Rai per una possibile trasformazione in sceneggiato, finiti nel nulla perché il contenuto era ritenuto troppo scabroso. Ora il romanzo diventa una serie TV, che però, prima di debuttare su Sky, la data della messa in onda dei 6 episodi non è ancora annunciata, farà un passaggio al cinema sul grande schermo, diviso in due parti, come già accaduto in passato, solo per fare due esempi, alla meglio gioventù di Marco Tullio Giordana ed Esterno notte di Marco Bellocchio. La prima parte dell'Arte della Gioia sarà in sala dal 30 maggio, la seconda dal 13 giugno. Diretta quasi interamente, 5 puntate su 6, dall'attrice e regista Valeria Golino, è fresca anche di un passaggio fuori concorso al Festival di Cannes. Nel cast ci sono nomi e volti noti e apprezzati come Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi e Guido Caprino, ma i riflettori sono tutti puntati su Tecla Insolia, la giovanissima attrice e cantante nata nel 2004, 80 anni esatti dopo Goliarda Sapienza, che interpreta la protagonista Modesta. Sì, perché la ragione di tanto clamore e scalpore, il motivo dei reiterati rifiuti di editori e dirigenti davanti al manoscritto originale, è proprio lei, una protagonista che mai si era vista prima, una donna modesta solo di nome, intelligentissima e scaltra, insieme innocente e manipolatrice, accesa dal desiderio, senza morale, come diceva la scrittrice stessa. Il libro racconta la sua storia, la serie per ora solo la prima parte, quella della formazione di una donna libera, in tutti i sensi, decisa a prendersi tutto. Ora, appunto, anche lo schermo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.